Adesso stanno accostando, diciamo, ci racconteranno del loro disco, Teen Boatman, il progetto di cui raccontiamo dopo l'EP Metal Sexual Toy Boy del 2017, dopo l'esordio sulla lunga distanza a Zaccheria del 2018, tornano con Songs for Eternal Lovers, i due cantanti musicisti che accompagnano la vera rockstar, che è Robert Tim Woodman. E appunto ne parliamo, se sono pronti, con Simone Ferrari, in particolare, che condivide questo progetto con Davide Chiari. Ciao, ben trovato.
Ciao, siamo entrambi.
Ecco, ci siete tutti e due. E allora, insomma, Songs for Eternal Lovers è uscito in vinile a fine gennaio per l'etichetta Retrovox Records e su tutte le piattaforme digitali. Incominciamo da qui. Com'è avvenuta la collaborazione con Retrovox?
Nel modo più naturale possibile abbiamo conosciuto Carlo Izzo, che è il magister vitae di Retrovox, e gli abbiamo parlato di Tim Woodman. Lui ha ascoltato i nostri vecchi brani e gli sono piaciuti i provini, gli è piaciuto il progetto, si è innamorato di Tim Woodman, del robot, e ha deciso di fare la vecchia maniera e di pubblicare questo nuovo album.
Bene, bene. E da dove inizia il disco? Qual è stata la prima canzone completata?
La prima canzone completata di Songs for Eternal Lovers,
Sì.
You Know You Want It. Esatto, You Know You Want It.
Ecco, bene, bene. Sì, il disco inizia con Tropicalia Voodoo Resort, che abbiamo appena ascoltato, che in pratica è un'ode New Wave, la libertà di essere se stessi, immaginando questa festa esplosiva piena di colori. Come è venuta fuori?
Tropicalia Voodoo Resort si ispira a un luogo realmente esistito, che era il Pike Resort di Ibiza. Era un luogo dove gli artisti, i musicisti, i ballerini, tutti coloro che vivevano nel mondo dell'arte avevano la possibilità di essere loro stessi, indipendentemente da orientamento sessuale, gusti, provenienza, etnia. E ci siamo immaginati un luogo. Ci siamo immaginati un luogo dove le persone avessero, la possibilità di, potessero avere la possibilità di essere loro stesse, indipendentemente appunto da quelle che vengono considerate, delle limitazioni per alcuni nel mondo. Invece noi le consideriamo delle libertà, e
Certo.
abbiamo scritto questo pezzo, che è un pezzo, che parla di un luogo immaginario dove noi speriamo, che poi diventi tutto il mondo, soprattutto in un momento dove, come questo, dove la possibilità di essere liberi, di vivere in una nazione libera, viene frenata da altri.
Sì. Ecco, poi c'è Lovers, che praticamente noise hip hop, per entrare in queste dinamiche da cuore a cuore, come davanti a un palco, insomma si crea la magia che c'è tra chi esprime e chi trova giovamento. La comprensione dei due punti di vista, insomma, come è venuta fuori?
Beh, Lovers è una commistione di due musicisti, perché da un punto di vista proprio compositivo è l'unione di un brano, di una parte strumentale scritta da Dave, della quale io mi sono innamorato immediatamente, e abbiamo deciso di scrivere questo pezzo, e senza rendercene conto io ho scritto la parte melodica e di lirica. Era la parte perfetta, si sposava esattamente per questo brano. E ci siamo resi conto cioè, la cosa è arrivata dopo, ci siamo resi conto dopo di aver creato qualcosa che avesse questa fusione così forte. E all'interno poi del disco abbiamo lavorato tanto per questa cosa, per
Bene, sì, infatti.
ricreare questa cosa.
Infatti ci siete riusciti. Poi c'è Supercar per raccontare poi l'importanza dei sogni che realizzano certi grandi uomini a cui ci aggrappiamo per superare anche le brutture del mondo. Dopo insomma una sorta di motivetto noise con un bel giro di basso arrivano queste voci all'unisono e la batteria da scansonatrice degli attimi si alza in piedi e si fa sentire. Com'è venuta fuori?
Ma Supercar è un brano principalmente di Dave, e forse è meglio che sia lui a descrivere Supercar nel migliore dei modi. Allora,
sì.
Supercar è una canzone molto particolare, nel senso che è parecchio indirizzata ad un determinato settore, che è quello automobilistico, delle corse, però in realtà ha un senso, come dire, figurato, nel senso che gli eroi di quell'ambito, ok, fanno parte del secolo che cerchiamo di descrivere nell'album. È un punto forte Supercar proprio perché va, come dire, ad evocare delle personalità del passato che sono state talmente forti da essere proprio epocali, da essere determinanti. Quindi Supercar è la traccia sulla quale ci siamo trovati a divertirci proprio nel cercare le reference relative a quel determinato mondo, e dato che doveva far parte della storia di cui trattava il nostro album, Supercar è stato un punto molto divertente, sia da creare dal punto di vista lirico che dal punto di vista strumentale.
Certo. Perfetto, perfetto. Poi c'è 1989 che inizia romantico, cullante, per poi concretizzare le parole e quel che succede raccontando con l'hip hop di lei e di come entra nella quotidianità per poi tornare a sognare, insomma lasciandosi andare. Come è venuta fuori?
Ma, 1989 è una ballade d'amore, ha un racconto di quando ci si innamora inizialmente. Ci siamo tutti innamorati e sappiamo tutti che cosa voglia dire avere le farfalle nello stomaco, si dice così, no? E volevamo descrivere questi primi momenti, è una dedica, è la canzone più intima che abbiamo scritto, anche se poi abbiamo scelto di non renderla stucchevole in questa, okay, in questa cosa. Tutte le dediche d'amore, i brani d'amore spesso cadono in un format che a noi non calzava e volevamo renderla diversa, e questa unione fra le melodie del ritornello e quella che invece è la ritmicità e l'hip hop della strofa univano fondamentalmente un brano ritmato, quasi rappato, a un testo che in realtà parlava dei primi innamoramenti, quindi nel senso è quasi un paradosso intrinseco, ecco.
Bene, bene. Poi c'è This World, questa ballata che cerca la rivoluzione vera in un sorriso e nella certezza di non essere soli per combattere il mal di vivere. Come è venuta fuori?
This World è una canzone che arriva da Simone, perché in realtà sia la musica che le parole arrivano da Simone, ed è stata arrangiata da me, da Davide, in fase successiva, nella fase di preparazione al disco. È una canzone molto interessante perché in realtà è una canzone nella quale cerchiamo una ripetitività all'interno, il centro del messaggio arriva proprio alle parole e arriva proprio al fatto di voler, come dire, includere nel testo tutte le cose che riguardano ciò che bisogna lasciarsi dietro, ovvero tipo all this shit doesn't matter, non importa, diciamo, quello che incontri, non importa quello che ti accade, non importa quello che può accadere nella vita delle persone, ok? Ma siamo tutti fatti della stessa maniera, siamo tutti
uniti dallo stesso genere di materia e dallo stesso genere di ricerca dal momento in cui le nostre intenzioni sono buone, ecco, quindi ci unisce tutti, è quella la cosa bella di Discworld e la cosa che andava sostenuta, ecco. E cioè, ci sentiamo di averlo fatto, perché comunque è un punto cardine dell'album.
Sì, è una canzone importante perché all'interno di Discworld si parla di Eternal Lovers. È da Discworld che abbiamo scelto di estrapolare il titolo Songs for Eternal Lovers, perché è una canzone sotto certi punti di vista anche di critica, ma critica a chi non guarda al di là del suo naso. Siamo tutti diversi e per questo speciali. E nulla dà il diritto ad un altro di giudicare in relazione a qualcosa che non ti assomiglia o che non ti appartiene, ma l'unico diritto che hai è di affrontare ciò che non è come te, conoscerlo e imparare ad apprezzarlo, e proprio perché è diverso da te, e trarne i punti di somiglianza e notare quelle che sono le sfaccettature diverse e forse prendere uno spunto per cambiare.
Sì, anche crescere per
assolutamente per sì, crescere.
Diventare più ricchi.
Credo che crescere sia attualmente nel 2022 una delle parole che dovremmo porci tutti stampata nel cervello.
Sì.
Nel senso che c'è un bisogno di crescita umana nelle persone, dopo quello che è successo tra pandemia e quello che sta succedendo adesso, forse è arrivato il momento in cui tutti scegliamo di crescere come esseri umani.
Sì. Ecco, poi sì, l'irruenza pop un po' ironica, un po' da sigla di un cartone animato super divertente di April O'Neil, sì, è come se scivolasse con le chitarre ed esplodesse con la batteria, come è venuta fuori?
April O'Neil è la canzone più libera dell'album, nel senso che anche nel momento in cui ci siamo trovati a... come dire, a comporla in studio, a crearla in studio, diciamo, è stata una canzone nella quale è stata lasciata molta libertà sia alla produzione che ai musicisti che vi hanno suonato all'interno, proprio perché è una canzone che è molto coinvolgente e molto ludica, sia dal punto di vista dell'ascoltatore che dal nostro punto di vista, che è quello di partenza. Però è una canzone che effettivamente, cioè, ritrae un momento della storia che cerchiamo di descrivere, ma in maniera quasi eroica. Poi ci sono anche dei messaggi subliminali interni che vogliamo svelare, ma non lo sveleremo fino a un certo punto della nostra vita. Poi
non lo sveleremo finché il messaggio subliminale non arriverà ai diretti interessati e per farci tutti una risata.
Ecco. Bene,
e poi nel senso parla della il nostro easter egg, esatto. Parla di April O'Neil, che è una delle dei personaggi dei cartoni animati più come si dice, più stimolante per la crescita per un giovane bambino cisgender.
Ok, va bene. Poi c'è Gushy Night, cantato con malinconia, come ripensando alle diverse vicende che hanno costruito e distrutto il mondo. Il robot Tim Woodman va a spasso nel passato e mette da parte preziosi ricordi che nel futuro, insomma, saranno fondamentali. Come è venuta fuori?
A Gushy Night è la nostra Bohemian Rhapsody. Non sappiamo descriverla in altro modo. Volevamo fare un brano epico, sì, che fosse irriproducibile dal vivo, cosa che infatti è così. Un giorno avremo la possibilità di avere un'orchestra gigantesca con coro di mille persone.
Sì.
E un maestro d'orchestra a dirigere il tutto, a quel punto potremo rifare Gucci Dwight, e quindi anche il brano doveva avere un'impronta quasi
epica.
Ovviamente sempre in un'ottica, anzi qui siamo stati stucchevoli, ma volutamente, nel senso che tutto quello che ci si sente è voluto, scelto, ricercato
consapevole
e consapevolmente approvato.
Ok. Poi c'è Gamma Ray Chewing Gum, che ha il fit dell'era, che insomma fa sentire il suo basso conturbante per questa canzone un po' robotica, stralunata, sognante e scura. Com'è venuto fuori?
Beh, Gamma Ray Chewing Gum è tutto l'incontro, diciamo, delle nostre pazze serate nel comporre musica, e quindi è il risultato di tante cose. Non è arrivata subito, ma è stata una canzone che abbiamo, diciamo, costruito nel tempo, durante il periodo antecedente alla registrazione dell'album, ed è una canzone che descrive il trip di un robot che si trova a creare del rock, a viversi il momento del rock, a vedere quella che è una visione, proprio a vivere un momento di completo abbandono, di perdita dello spazio e del tempo, e quindi sostanzialmente è quasi come un'esperienza di droga psichedelica per il nostro robot. Quindi Gamma Ray Chewing Gum non è altro che quello. Anche il testo è molto, molto particolare, perché in realtà sono tutte immagini evocative e non è niente di descrittivo, ok, nella maniera più letterale del termine. Quindi Gamma Ray è proprio un viaggio psichedelico del nostro robot assieme a noi, e noi assieme a lui, quindi diciamo è una visione, una canzone che cerca di descrivere la visione del nostro robot nel momento in cui affronta un viaggio psichedelico.
Benissimo, benissimo. E poi c'è You, insomma il robot in Woodman ci porta a mettere da parte ogni tecnologia e a mettere in primo piano noi con i nostri difetti, che poi ci rendono davvero perfetti e unici. Come è venuta fuori?
Ma, You è una canzone di critica fondamentalmente. È quella, ci sono dei momenti in cui le persone scelgono di concentrarsi maggiormente a quello che è il loro profilo Instagram o ciò che scrivono su Facebook, dimenticandosi di vivere la vita in sé, e quindi si dimenticano in realtà di essere degli eterni amanti, è una forma di critica dal punto di vista di un robot che guarda gli esseri umani e non vede altro modo che ricordare a loro da dove vengono, che cosa sanno fare, e domandar loro come mai si siano ridotti così ad essere portfolio di loro stessi, dimenticandosi di essere loro stessi. Quindi il concetto del confondere un fronte spizio web a quello che si è realmente è uno degli errori più grandi che si fa in questo momento. Quindi ci si dimentica di tutto quello che è l'aspetto emotivo per dar valore a quello che è l'aspetto veramente estetico, e che è quello che dà valore. Noi siamo i nostri follower, noi siamo i nostri like, ma noi siamo, punto. E è da lì che si parte, secondo noi.
Sì. E allora, il disco dove e come è stato registrato?
Allora, il disco è stato registrato alla Buca Recording Club di Montichiari, in provincia di Brescia. È stato prodotto da Davide Chiari, qui accanto a me, quindi da una metà dei Team Woodman. che in ambito di produzione viene denominato Centuries Reverb, insieme a Simone Piccinelli, che ha mixato il disco con il supporto tecnico di Gabriele Ponticello, sempre tutti insieme alla Buca Recording durante l'estate del 2020, mm-hmm. Poi masterizzato al Woodpecker Mastering di Brescia. Quindi l'abbiamo fatto a Brescia con tanti membri, tante persone che hanno collaborato e ancora collaborano e che hanno deciso di entrare nel mondo di Tim Woodman e di dar vita a questo disco che noi attualmente consideriamo davvero un punto importantissimo per quella che è la carriera di Tim Woodman.
Ecco, ad esempio sì, c'è stata la collaborazione con Dell'Era, come è venuta la collaborazione per Gamma Ray Chewing Gum?
Dell'Era è una musicista, una persona a noi tanto cara che conosciamo da un bel po' d'anni, nel senso che abbiamo avuto modo di trovarci ad aprire concerti della sua band The Winstons, oltre a suonare all'interno della formazione degli After Hours. Lui ha anche questa band psichedelica legata molto alla scena di Canterbury fine anni 60, inizio 70, come ispirazione chiamata appunto The Winstons. E praticamente Dell'Era, che è una persona la cui musica comunque ci ispira, ci piace un sacco ed è molto legata a quelli che sono i nostri gusti, è risultato essere una delle voci piuttosto che dei bassi, quindi dei musicisti più adatti a collaborare con noi nell'ambito di questo album. Quindi è nata semplicemente dal fatto di conoscere una persona e capire che fosse quella giusta per poter realizzare la canzone in questione.
Ecco, bene.
Ed è stato così perché effettivamente sì, è funzionato.
In effetti. E chi ha curato invece la copertina?
La copertina è una nostra idea. Volevamo dare questa immagine. È una fotografia di Nicola Mora, che poi ha lavorato insieme a noi sulle grafiche, con anche disegni, scritte di artisti locali che ci hanno aiutato. Dico locali perché so esattamente chi è l'artista che ha fatto questa cosa, ma so anche che non vuole essere pubblicizzata. Quindi non lo dico, ma è una disegnatrice che io stimo moltissimo. Però sì, è un lavoro di squadra. Ecco, la cosa forte di Tim Woodman attualmente è la parola team, che fa un po' ridere perché Tim Woodman è il diciamo che la Tim Woodman crew, cioè tutti coloro che hanno collaborato a Tim Woodman in questa crescita, a partire da chi si è occupato delle fotografie, chi ha registrato innanzitutto, chi ha investito sul disco, l'ufficio stampa, il booking,
i video,
cioè per i video, esatto, la crew dei video di Mowgli, che è Marco Shannon, insomma c'è tutto un lavoro dietro di persone che ruotano intorno a Tim Woodman e che hanno lavorato per far sì che questo progetto comunque riuscisse a fare quello che noi desideravamo, cioè un salto di qualità, sì, si può dire.
Sì, certo. Va bene, avete delle date per le prossime settimane che ci volete ricordare?
E come? Esatto, ne abbiamo tante.
Tantissime date, abbiamo da poco scoperto che il nostro tour è uno dei più ricchi. Che segna la ripartenza e ne andiamo molto fieri. Siamo adesso ci sentite in un po' rumoreggianti perché siamo accostati in un autogrill perché siamo ancora in tour, il tour è partito settimana scorsa da Como, poi questa settimana noi veniamo da tre date a Terni, Latina e a Roma, E la prossima settimana saremo a Sermide al Circolo Arci Cinaschi e a Bologna al Freak Out Club, per poi spostarci la settimana dopo a Cosenza e a Siena, e così via. Ce ne saranno anche molte altre: Ferrara, Milano, Pesaro, Napoli, Reggio Emilia, Brescia, che era la data di presentazione del disco che è andata perduta a causa Omicron, che invece verrà recuperata a maggio, quindi nel senso sono molte, ne stanno arrivando altre, quindi invitiamo tutti a seguirci sui nostri canali social, che vengono appunto utilizzati come social network, cioè anche per sponsorizzare le nostre date, quindi invitiamo tutti a venirci a vedere dal vivo, perché comunque la musica si fa dal vivo e si fa nei locali e si vive il momento insieme. Questo è il modo giusto di vivere la musica. Poi trovarci alla fine del concerto e comprare il vinile, che in questo caso è presente sia in colore nero e argento, è anche un modo per conoscerci e per capire meglio della nostra musica, per farci delle domande direttamente, quindi trovarci anche dopo che siamo usciti dal palco è qualcosa che ci auguriamo di poter fare assieme a tutte le persone che incontreremo sul nostro percorso. Il nostro disco è veramente bello, ma non riesce a rendere così tanto su uno shop online. Quindi venite al concerto e guardate quanto è bello.
Ascoltate
quanto è bello.
Poi anche si viene per conoscere Tim Woodman di persona.
È perché è l'unico modo per vedere, per vedere un robot dal vivo, anche perché non l'abbiamo mai detto in nessuna intervista, quindi questa è una novità, ma tempo fa, parlando con Max Martulli, che in ambito musicale in Italia è molto conosciuto, un tour manager di fama nazionale, e dopo averci visto dal vivo ci ha chiesto se mai ci fossimo informati su quante band avessero un'idea del genere, cioè un robot che si muove, parla, suona con una band e due esseri umani, quante band esistono così? Allora ci siamo informati, abbiamo cercato,
nessuno,
non esistono, siamo l'unica band al mondo attualmente. Esistono band di robot che però sono programmati, band di artisti con ballerini che sembrano robot ma non suonano. L'unica band con due membri umani e un robot è Tim Woodman.
Bene. E allora sì, io vi ringrazio, ragazzi, è stato un piacere. Sì,
anche per noi.
Come sempre siete fantastici, meravigliosi, vi ringrazio tanto e vi auguro tanta buona musica ancora.
Grazie mille, grazie davvero a tutti.
Alla prossima, ciao.
Alla prossima, ciao.
Walking like a humanoid, snapshot of the Polaroids of you. Over the years, from 60s beaches in LA to Russian KGB, fuck television. Got that goddamn good.